alzo l'audio, che mutano sostanzialmente le domande di servizi. Quindi c'è una demografia che cambia, e cambia questa questione rilevante che riguarda ciascuno, che sono i nostri bisogni. Noi siamo persone che abbiamo bisogno in tutte le fasi della vita, e avendo bisogno domandiamo servizi, chiediamo servizi. L'intermediario del sistema dei servizi sono le famiglie, i nostri sistemi familiari, e poi c'è un sistema d'offerta di servizi in Italia piuttosto complicato, piuttosto complesso. E come funzionano questi servizi? Funzionano attraverso regole legislative, funzionano attraverso flussi economico-finanziari, attraverso regole legislative. Bene, le cure palliative è un pezzetto rilevantissimo del sistema di servizi alla persona che si è sviluppato in Italia. Cioè, voi state costruendo un pezzo di storia di questo paese, andando a definire nel territorio, nelle comunità locali, queste attività. È un vero pezzettino rilevante che nasce da poco tempo che si è consolidata l'idea di sviluppare delle attività di tipo sanitario centrate più sul prendersi cura piuttosto che sulla diagnostica e sul successo terapeutico. Questa è la grande rilevanza delle cure palliative, quindi avere cura della persona anche nelle situazioni più difficili, più complicate. I punti chiari saranno questi, li vediamo. Vediamo di partire da questo tipo di concetto. Come funziona il nostro sistema di servizi? Funziona attraverso il meccanismo della medicina di base. Andiamo dal medico generico. Il medico generico rinvia a degli specialisti, prescrive degli esami di tipo diagnostico e poi cura, secondo le terapie che sono possibili, in genere di tipo farmacologico o quelle che sono suggerite dallo specialista, all'interno di questo circuito. Nelle situazioni più gravi c'è il ricovero ospedaliero programmato, cioè che si programma, pure il ricovero ospedaliero attraverso il pronto soccorso ospedaliero. Questa è la struttura attuale del sistema. Lo vediamo molto bene questo anche visivamente quando dal medico di base vediamo uscire tutte le persone con il pacchetto dei cosiddetti voucher per l'acquisto del farmaco. Il meccanismo è questo. C'è una certa sofferenza per me dire questo, perché un medico di base che si è trasformato così, purtroppo i medici di base non lo volevano, questa loro vocazione più prescrittiva attraverso le ricette, però tuttavia è andata così. Naturalmente non tutti svolgono, in alcuni casi svolgono l'attività con più cura. Il nostro sistema dei servizi a regime funziona così, in questo modo qua. Cosa cambia con la mutazione sociodemografica? In questo disegno voi vedete la domanda, c'è medicina di base, la diagnosi, l'accesso alla medicina specialistica, l'accesso alla medicina ospedaliera. Tutto cambia quando abbiamo a che fare con le lungodegenze e con le malattie terminali. Lungodegenze, cioè degenze lunghe, degenze irreversibili, in cui può essere diminuito il carico ansiogeno sulle problematiche delle persone, e si è sviluppato da poco una rete importantissima, rilevante. Voi avete vicino a Solbiate l'RSA di Solbiate, il sistema dell'RSA. Ricordo che il sistema dell'RSA ha cominciato a consolidarsi alla fine degli anni 90, nel 1998 per l'esattezza c'è stata la prima legislazione, e oggi abbiamo appunto il sistema delle cure palliative che si è sviluppato attraverso una legge di pochi anni fa. Quindi noi stiamo tentando di costruire quel sottosistema, quello delle cure palliative, che ha a che fare con la questione delle lungodegenze. Quali sono quindi i problemi di servizio oggi nella contemporaneità che diventano più importanti? Sono quelli delle cure domiciliari, quello del day hospital. Il problema più cruciale di tutto è la dimissione ospedaliera. La dimissione dell'ospedale è l'elemento critico per quanto riguarda la gestione del problema. C'è bisogno di ricovero e sollievo, c'è un incremento esponenziale delle demenze Alzheimer, non solamente in età anziana ma anche in età non anziana. malattie neurodegenerative come la SLA, azioni di servizio per i portatori di handicap che sono diventati adulti dopo di noi, l'autismo che non è più solo un problema del bambino, autistico come oggi è il problema del bambino che diventa adulto anche lui, quindi quella dinamica dell'autismo, poi abbiamo le cure palliative e poi altri tipi di... Cioè abbiamo questo è il quadro che caratterizza il nostro tempo a venire. Quando noi ragioniamo sugli indicatori di cambiamento, anche qui ho semplificato molto, io ho indicato tre punti di attenzione. Il primo è l'invecchiamento demografico, il secondo sono le patologie del corso cronico e il terzo sono le famiglie, ossia quale tipo di famiglia oggi è in grado di gestire questi processi. Le dinamiche dell'invecchiamento le conosciamo e da che cosa sono dovute? Allora, anche qui, il nostro tempo è stato un tempo fortunato fino al passato, quindi possiamo dire dal 1945 in avanti. Ricordo che il momento forte dello sviluppo della medicina è quando vengono scoperti gli antibiotici, in cui cambia completamente lo scenario delle cure. Si sviluppa la medicina, la scienza, antibiotici, vaccinazioni, screening di massa, maggiori conoscenze di tipo clinico, diagnostico, prevenzione secondaria, migliorano le condizioni ambientali, migliorano le condizioni igienico-sanitarie, servizi igienici nelle abitazioni, acqua potabile, cose che non c'erano una cinquantina, sessantina d'anni fa. E l'economia genera situazioni di benessere, cambiano gli stili di vita, cambiano i comportamenti individuali, tutti questi fattori messi assieme producono effetti. Riduzione della mortalità infantile, sostanziale sconfitta delle malattie infettive parassitarie, assenza delle pandemie, ad esempio l'influenza spagnola. Uno dei racconti familiari di casa mia è la mamma di mia mamma, quindi la mia bisnonna, che morì dell'influenza della spagnola. Quindi era una grandissima pandemia che aveva falcidiato le popolazioni del primo Novecento. C'è un'aumentata speranza di vita, non solo alla nascita ma anche in età adulta anziana. E quindi questo è l'invecchiamento demografico. L'invecchiamento demografico è un grande successo delle nostre società. Non bisogna liberarsi da quest'idea che l'invecchiamento è un costo, l'invecchiamento è un dramma. Assolutamente. È la prova provata del successo del funzionamento dei nostri sistemi sociali. È la prova provata sono i numeri, perché quando abbiamo numeri di questo tipo non c'è dubbio che il successo c'è stato. Oggi naturalmente i compiti sono un po' diversi. Come si leggono queste dinamiche? Un disegno molto comune è quello dell'immagine della piramide dell'età, in cui si vede il processo di crescita delle fasce d'età, soprattutto nella fase, vedete, 80-84, 60-74 sono cresciuti. La parte blu era nel 1995, la parte grigia nel 2000, la proiezione 2025, quindi c'è questo accrescimento di queste fasi, c'è quindi uno spostamento sempre di più verso l'alto di queste fasce d'età. Questo è un altro disegno, lo stesso, ma in qualche modo che distingue i maschi e le femmine, quindi non lo sto a vedere. La popolazione totale. Qui sono interessanti i dati, diciamo i dati sono interessanti i dati anche quantitativi. Abbiamo una popolazione totale nostra di 60 milioni di abitanti, anziani in totale 13 milioni, 6 milioni e 500 mila dai 65 a 74 anni, 4 milioni e 765 dai 75 agli 84, 1 milione e 930 mila di ultra 35 anni e addirittura 19 mila centenari. E sono dinamiche continuamente, queste le dinamiche sono sostanzialmente queste, no? Si vede molto bene anche in un arco di tempo anche limitato, guardate questo disegno, nel 2007 11 milioni, nel 2017 13 milioni, 90 anni e più, 466 mila nel 2007, 727.000 nel 2017, in 10 anni. 10 anni. e gli ultracentenari che crescono. In questo istante in Lombardia, nelle 500 RSA lombarde, perlomeno 100 centenari hanno festeggiato l'avere 100 anni. E la festa del centenario dell'RSA, chi ci lavora sa benissimo che è una grande festa che anima la situazione collettiva di questa struttura. Però abbiamo i problemi. Gli over, cosiddetti 65 anni, ricorrono molto ai servizi. 3.190.000 dimessi da ricoveri ospedalieri, per ricoveri acuti in regime ordinario, 4.400.000 per dimessi da ricoveri ospedalieri. Si incrementa la richiesta di assistenza domiciliare integrata, 532.000, e così via. Perché i dati sono questi, perché con dinamiche di questo tipo è inevitabile che c'è una domanda forte sul sistema dell'offerta. Questo per quanto riguarda l'invecchiamento demografico. Seconda variabile rilevante è la differenza tra le malattie acute e le malattie croniche. La malattia cronica insorge improvvisamente, è episodica, in genere l'eziopatogenesi è ben identificabile, le cure sono abbastanza risolutive tranne casi difficili, sono disponibili specifiche terapie di trattamento. Io ho avuto io posso biograficamente parlare, ho avuto un infarto in cui nel 10 maggio del 2014, in cui alle 3 l'infarto, alle 6 se non arrivava il dottor Durante, ne faccio il nome, cardiologo che mi metteva lo stent, ero morto. Quindi questa è stata la situazione operativa. Quindi per esempio la cardiologia ha delle tecniche diagnostiche molto strutturate, molto capaci di intervenire anche sulla situazione sull'attenzione dell'urgenza. Tutto cambia con le malattie croniche. Insorgono gradualmente nel tempo, sono continue, le cause sono multiple, le cure sono continue, non sono sempre risolutive, non sempre è disponibile la terapia. La restituzione all'inizio della salute è più difficile. Insomma, le malattie croniche sono un grandissimo problema. Ed infatti, questa tabella qui, quando la troverete più in dettaglio, l'Istat, le fonti che ho scelto, che ho selezionato, sono, in genere io mi baso solo sulle fonti dell'Istat, l'Istituto di Statistica, non di quelle dei giornali, non di altri, perché il suo mestiere è quello. L'Istat fa periodicamente ogni anno un'indagine sullo stato della salute e chiede anche lo stato della salute, e si vede come la popolazione dichiara di avere in modo crescente malattie croniche, in alcuni casi con due malattie croniche, e poi ci sono le persone croniche ma in buona salute. Ci sono situazioni abbastanza differenziate. Le cause di morte. La prima rimangono quelle di tipo ischemico, e poi abbiamo tutte le malattie di tipo tumorale, e oggi un problema drammatico, rilevantissimo, sono le demenze Alzheimer. Sono le demenze Alzheimer perché hanno un effetto importantissimo soprattutto sul nucleo familiare, sulle capacità che si hanno di intervenire in questo tipo di situazione. Poi troverete i numeri, ma questi ve li risparmio. Volevo segnalarvi, quindi ancora 10 minuti, questo bellissimo ragionamento che fa uno storico della medicina inglese, Guy Brown, Una vita senza fine, che dice che noi abbiamo avuto un notevole successo nel rimandare la morte, ma abbiamo significativamente fallito nel rimandare l'invecchiamento. Sulla morte abbiamo fatto progressi, andiamo avanti. Per quanto riguarda invece le cure durante i processi di invecchiamento, lì c'è una debolezza che è, diciamo così, strutturale, legata anche evidentemente alla nostra struttura fisica. Questo fatto è così rilevante, è talmente rilevante che, e qui passo agli aspetti più tecnici, più di tipo legislativo, che esiste in Italia, 2016, un piano nazionale della cronicità. È un grosso documento di 144 pagine, che parla di tendenze demografiche, sui costi della nuova cultura dei servizi, di sistemi istituzionali, di organizzazione. Cioè, il tema della curiosità è, come si dice, in agenda delle politiche. Questo è un buon documento, essendo che questo è un corso di informazione, immagino che magari, se volete aggiornarvi, vi consiglio di leggerlo. Sono in genere letture facili, non sono documenti complicati. Terzo livello, cambiano, cioè, a un certo punto, attenzione, cambiano i cicli di vita familiare. Oggi non è più sufficiente dire che l'età della vita sono infanzia, adolescenza, età adulta, età anziana, no, è molto più complicato. Abbiamo i giovani 21-25 anni, i giovani adulti 26-34 anni, gli adulti 35-54, i tardo adulti 55-64, i giovani anziani 65-75, io sono ancora un giovane anziano, gli anziani anziani 76-84, i grandi anziani 85 e oltre. Questa è la situazione, sono cambiati i cicli di vita familiare, il modo che noi abbiamo di organizzare la nostra esistenza. Essendo il tempo più lungo, sono cambiate le fasi. Attenzione, ognuna di queste fasi ha compiti evolutivi, compiti di organizzarsi all'interno del sistema sociale. Conseguenze sulla politica locale connesse a questa transizione. Quindi mutamenti, cambiano i problemi. Cosa avviene con questi mutamenti? Ci sono problemi esistenziali di esistenza, problemi familiari, problemi relazionali. Ecco per quale motivo entro in agenda politica con una discussione aspra dal punto di vista del conflitto culturale come quello sul testamento biologico. C'è il problema della convivenza con la cronicità, ci sono le demenze Alzheimer, come ho già detto ripetutamente, c'è l'endica di età adulta, questi sono i problemi crescenti. Tutto questo ha degli effetti su dove noi viviamo, nella casa, nelle città, nella mobilità, nello spostarsi, nell'accesso alle diagnosi, nelle degenze a lungo termine. E qui volevo far vedere una cosa, l'ho trovata oggi per caso, gestendo un blog come questo, io sono un ricercatore. Sapete cos'è questa? Questa è un condominio solo per anziani fatto due passi da qui, a Gordola, in Svizzera. Questo è un condominio realizzato, progettato solo per persone anziane. Il sindaco ne andava fiero, nella sua descrizione, perché in questa casa è progettata per accogliere persone anziane. Quindi non avrà barriere architettoniche, avrà dei bagni che consentono il bagno all'interno della casa, quindi è una casa che si attrezza per la vecchiaia. Guardate che queste tendenze qua, visto la Svizzera è vicinissima, ma sono tendenze fortissime in Danimarca, in Olanda, in Svezia. C'è la proposta che sapete che Como è voterata da poco tempo e ha lanciato un luogo di progettazione che si chiama Come Voglio Como. Le persone, i cittadini fanno delle proposte e dicono cosa vorrei che si facesse nei prossimi 5 anni. Guardate questa proposta qua, c'è una proposta che è mia, alloggi protetti per anziani, sempre più prevedibili sostegni familiari, problema di invecchiamento delle persone, progetto sviluppare una progressiva costruzione di una rete di mini alloggi nella città murata, che è un fantastico luogo di vita, la città murata di Como, perché ha tutta una serie di vantaggi, la chiusura al traffico e la bellezza inaudita di attraversare questo tipo di luogo. Questi sono esempi di macro tendenze che legate a questa trasformazione. Legislazione, l'Italia è purtroppo molto caratterizzata da situazioni di questo tipo. Noi abbiamo un sistema di servizi estremamente frammentato nelle singole regioni, molto localizzato, in cui le regioni sono diverse. Il sistema lombardo, ad esempio, che distingue le AST e la ASTT, solo la Lombardia ha fatto quel modello che adesso vedremo, non l'ha fatto la regione Veneto, non l'ha fatto la regione Piemonte, cioè le regioni si sono strutturate come hanno deciso di fare. Questo ha dei vantaggi, la maggiore aderenza ai bisogni di quella regione, ma degli svantaggi, le differenze territoriali. Lasciamo perdere tutte queste qui delle fasi. La legge sulle cure palliative nasce nel 2010, ecco, si colloca all'interno di questo, la legge 38, 2010, legge giustamente molto importante, legge di facilissima lettura, e che ha appunto la caratteristica di in qualche modo mettere in atto una serie di processi che erano già avviati. La rete degli hospice partì in Italia nel 99-2000, la legge sulla terapia del dolore, la 12 del 2001, la legge sull'amministratore di sostegno, importantissimo per delle situazioni di portatori di disabilità, è del 2004, la legge sul dopo di noi, recentissima, 112 del 2016, la legge sul terzo settore, importantissima ancora oggi, e l'attuale discussione pubblica sul testamento biologico. Le cure palliative, è questa allora, anche qui se magari le vedete più in dettaglio, direi che vale la pena di soffermarsi su questo concetto della legge 38 del 2010. La rete nazionale per le cure palliative, rete nazionale, e qui quando sarà implementato il sistema locale che volete progettare, se sarà la rete locale qui, è volta a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio. Il momento critico è quello. È costituito dall'insieme di strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali e assistenziali, delle figure professionali, degli interventi diagnostici e terapeutici a supporto dei malati e delle famiglie. Quindi questo è l'obiettivo delle reti palliative. Trascuro tutta una parte per quanto riguarda il testamento biologico, ma la troverete sulla dispensa. Regione Lombardia, qua ci tenevo a dirlo questo, visto che parliamo di numeri. La conosciamo, no? Questa è la cartina geografica della Lombardia. Guardate questo dato qua. Sapete che la Lombardia ha più abitanti della Svezia? Lombardia ha circa 9 milioni di abitanti, circa 10.000, la Svezia ne ha 8 milioni e 946. Quando leggete dei giornalisti che si riempiono la bocca del modello svedese, ditegli al giornalista, guardi che la Svezia ha meno abitanti della Lombardia. E la Lombardia ha più abitanti della Svizzera. E visto che si è votato in Olanda l'altro giorno, ha più abitanti dell'Olanda stessa. Quindi la Lombardia è una regione strategica di sistema, dal punto di vista proprio della sua struttura, per l'appunto demografica. Come è organizzata la Lombardia? È organizzata 1.527 comuni. Io dicevo all'assessore poco fa la mia grande immensa stima che va sempre agli assessori ai servizi sociali dei comuni, perché sono dei presidi fondamentali dal punto di vista delle comunità locali. 12 province, attenzione, 1.527 comuni, ma in via di ridefinizione. Che due passi abbiamo col Verde, che ha unificato una serie di comuni. Ci sono processi di aggregazione tra comuni. Per quale motivo? Per organizzare meglio il sistema di servizi. Già perché i comuni piccoli fanno più fatica ad organizzare delle attività. Il 23 comunità montane, il sistema che è più cambiato è quello della sanità. E qui ci tenevo a dirlo, avevamo 85 USSL negli anni 80, negli anni 90 44 aziende USL, alla fine degli anni 90 15 aziende sanitarie e 27 aziende ospedaliere, oggi abbiamo un sistema di 8 TS e 27 ASST, cioè è il processo che si sta organizzando in questo momento. Per quale motivo il sistema sanitario è quello che lo si vede molto bene qua dal disegno, no? È quello che è cambiato di più in pochi anni, proprio per i motivi che ho detto fino adesso, perché questi problemi incombono, pesano, spingono, e quindi c'è un meccanismo di ristrutturazione con tutte le difficoltà che gli amministratori locali e chi lavora in questi sistemi conoscono bene. Le leggi essenziali, appunto, sono queste, poi le troverete. Ci tenevo a mettere in evidenza questo documento. Questo è il documento da cui è partita la modifica della legge lombarda. E nuovi orientamenti, parliamo del 2014, perché nel 2015 venne fatta la legge attuale, quella che modifica il sistema delle ASL, in cui, vi dico solamente un pezzettino. Oggi occorre quando un paziente cronico, non è Paolo Ferrario che dice questo, è il legislatore, in questo caso il gestore Lombardo, quando il paziente cronico e va preso in carico, lo strumento non funziona più, quello strumento là, quella diagnostica là, medicina di base, medicina specialistica, ospedale, La soluzione è immaginare una tariffa ogni compressivo, un sistema di rimborso cioè settato non più sulla patologia ma sul paziente e il suo percorso. La svolta è sostanzialmente questa, passare, come si dice, dalla cura al prendersi cura. Tralascio tutta una serie di dettagli, ma li troverete, questo è il sistema Lomberto, sono stato molto accurato su questo perché ci tenevo a lasciare del materiale. Volevo arrivare al punto delle cure palliative nella situazione attuale. Attualmente il documento che abbiamo a mano, anche questo è di facile lettura, è la DGR, cos'è nessuno DGR, 59-18. Le DGR sono gli atti amministrativi che la Regione fa dopo che ha fatto una legge, detto banalmente. No? Questa DGR è importantissima perché è quella che va a definire come dovrà essere strutturata la rete delle cure palliative, quindi a Falloppio o a Como, quella che è, in Lombardia. È un documento che questo molto interessante, vi assicuro. È scritto un po' in burocratese, le prime 10 pagine sono in burocratese. Le pagine di documentazione non ho potuto fare il lavoro perché non avrei avuto solamente mezz'ora di tempo, consiglio di leggerle, è molto interessante, c'è un'attenzione a queste dinamiche. Si parla di reti locali delle cure palliative, si descrive quali sono le unità d'offerta, l'ospedale, l'hospice, il domiciliare, gli hospital, gli ambulatori. Si sottolinea l'importanza dell'integrazione tra ospedale e territorio, vengono definite delle regole per l'accesso e ai percorsi della cura. Vengono ridefiniti i criteri di accreditamento. L'accreditamento sono i criteri che la Regione adotta per attribuire un compito operativo ad un soggetto che dice io sono in grado di svolgere attività di servizio. A criteri di accreditamento che sono requisiti ambientali, requisiti professionali, tariffe e costi. Sono un documento piuttosto importante. Concludo dicendo che tutto il processo che stiamo mettendo in atto, che state mettendo in atto, è un processo che io definisco in questo modo qua, i servizi dicono integrazione sociosanitaria, detto più semplicemente è una situazione in cui occorre buona comunicazione, in cui occorre ridurre i conflitti, trovare le soluzioni, individuare le strade per mettere assieme piuttosto che dividere. La buona comunicazione non può che basarsi sulla fiducia, sul riconoscimento degli specifici ruoli, sulla condivisione degli obiettivi. Chi progetta queste cose nelle reti locali deve avere buone attitudini di comunicazione, cioè deve conoscere la situazione territoriale, deve più favorire i punti di incontro piuttosto che i punti di conflitto, proprio perché il compito è alto ed è quello che avevo tentato di dire all'inizio. E torniamo al diagramma della formazione, è per questo che occorre formazione ed è per questo che il titolo del vostro corso è Informazione. Grazie per la vostra attenzione, sono stato molto rapido, me ne scuso, ma ripeto, ci sarà tutta la dispensa, non spaventatevi, di 97 lucidi e un'audio lezione di, mi darò un'ora e mezza più, per strutturare un po' meglio il ragionamento che ho fatto questa sera. Molte grazie per l'attenzione e soprattutto buon lavoro.